Popcorn,
il gusto del cinema. Benvenuti alla terza puntata di Popcorn e questa settimana vi parleremo dei film in uscita, però prima vogliamo iniziare con un film che è uscito nelle ultime settimane, che vi sentiamo di consigliarvi, ovvero The House That Jack Built di Lars von Trier. Iniziamo proprio così a spaventarvi, tra virgolette, insomma c'è stato anche da poco Halloween, anche se ormai è passato e nel mio cuore continua ad esserci, dato che sono un po' darkettona. E questo film non è per i deboli di cuore, diciamolo. C'è gente che a Cannes è uscita vomitando, piangendo, che a momenti sveniva e anche ha ragione. Ci sono scene molto gore, molto torture porn tra virgolette, ma conoscendo appunto il regista non ci sorprende nemmeno, anche perché ho guardato Melancholia e Antichrist per prepararmi all'esperienza e devo dire che sono uscita devastata, perché se avete guardato i film sicuramente mi capirete, se non li avete guardati vi consiglio di farlo, oppure non so, se ci tenete alla vostra sanità mentale, di rinchiudervi in una stanza e invece ignorarli completamente. Comunque questo è un film che è uscito, ce ne sono altri, per esempio tutti lo sanno.
Esatto, a parte che io e Ilaria abbiamo visto la trilogia di Lars von Trier, vero Ilaria? Anche Nymphomaniac,
sì,
e a noi
proprio
è piaciuto tanto.
A me quello manca, lo voglio recuperare però.
È proprio uno di quei film leggeri che ti guardi sabato sera.
Ma sì, con le amiche, esatto. Qualche popcorn.
Certo, infatti.
Ma gli altri film in uscita questa settimana sono, come ha ricordato Silvia, anche A Private War e Hunter Killer. Però adesso, parlando di tutti lo sanno, dato che io e Ilaria, nonostante amiamo Lars von Trier, amiamo anche i gossip romantici, e quindi volevamo dirvi come si sono conosciuti Penelope Cruz.
Perché queste sono le informazioni importanti della vita,
esatto,
nella cinematografia.
Il sale della cinematografia, come puoi dire una cosa del genere?
Il gossip
è tutto.
Allora Ilaria, tu cosa ne pensi di Javier Bardem? Che sia un bell'uomo, un bravo
Javier,
attore.
Mi raccomando, Javier.
Javier.
Sì, giusto, abbiamo una che ha che livello di spagnolo?
B2, prego.
Al B2 di spagnolo, quindi non possiamo permetterci alcun tipo di errore. Comunque, allora, Javier, giusto?
Sì.
Bardem, allora, non è il tipico bell'uomo alla Brad Pitt, alla George Clooney, diciamo, però ha quel suo fascino un po' particolare che comunque attira sempre. Tu cosa ne pensi?
Sì, io penso che sia molto caliente, anche come lei, come la sua dolce metà Penelope Cruz, che a me piace tantissimo. Ma non è la prima volta che recitano insieme, perché hanno fatto molti altri film.
Tra l'altro possiamo ricordarci anche Vicky Cristina Barcelona, che è lì, diciamo, dove hanno, non dico ufficializzato la relazione, ma quasi.
Sì, perché poi lei ha vinto un premio come miglior attrice non protagonista, lui l'ha vinto per Non è un paese per vecchi, diciamo che un premio di qua, un premio di là. Poi sul set con Woody Allen, di qua e di là, si sono guardati con occhi dolci e lì è nata la passione.
Sì, ma non vorrei dire, sul set oltre a Woody Allen c'era anche la Johansson, e lì la domanda mi sale spontanea: come fai a non innamorarti della Johansson?
Perché hai Penelope Cruz e quindi ti innamori di Penelope Cruz, la Johansson, ciao, vai alla Marvel.
Beh sì, ovviamente, sì, vai alla Marvel. Io sto ancora aspettando il suo film in solitaria e lo aspetto con tantissima ansia. Probabilmente sarò la prima ad essere davanti al cinema quando uscirà, se uscirà, dato che anche lì ci sono rumors che dicono che potrebbe uscire nel 2020, ma non si sa ancora.
Ecco Silvia, voi dovete immaginarvela come quel tipo di persona che si mette in coda fuori dal cinema più o meno una settimana prima, aspettando che esca il film.
Ma che una settimana prima? Due?
Ecco, due, vedi, l'ho già sottovalutata. Brava Silvia, tu ti prendi sempre in anticipo.
Comunque io sono per il team Penelope Cruz, fatecelo sapere se anche voi siete dalla mia parte o da quella di Silvia in un commento.
Team Scarlett Johansson.
Noi siamo per la Cruz, vero Silvia?
Assolutamente sì, già qui ne hai due contro di te, quindi
non stai partendo avvantaggiata.
Mannaggia,
ecco.
Comunque davvero fateci sapere, perché io mi sto deprimendo con queste due che mi dicono che la Johansson non è tanta roba. Cioè, ho capito che rispetto a Penelope Cruz magari hanno due personalità differenti, un modo di porsi differente, ma volete metterla Johansson? Davvero?
No, no, non la voglio mettere, io voglio la Cruz. Mi dispiace, per me no.
Non siamo più amiche, sappi.
Pollice basso.
Passiamo alla buona musica, cosa dite?
Esatto, infatti adesso ascoltiamo Fame di David Bowie, appunto parlando di The House That Jack Built.
avete visto La Notte di Halloween? Avete varcato le soglie di un cinema oppure vi siete rintanati in casa, avete chiuso le luci e in una notte di tempesta vi siete visti un vecchio DVD impolverato, magari recuperato, che non avete finora osato guardare? Beh, se foste usciti di casa e foste entrati in un cinema, avreste potuto vedere, ma in realtà potete farlo ancora adesso, Halloween di David Gordon Green. Halloween è un sequel, il sequel di Halloween, La Notte delle Streghe, di John Carpenter, uno dei capolavori del cinema horror che ha segnato la storia di un genere e ne ha sancito un punto di svolta fondamentale. Halloween, La Notte delle Streghe, è un film del 1978 che ha appena compiuto 40 anni e nell'occasione di questi 40 anni, portati benissimo tra l'altro, a dimostrazione di quanta paura ci può fare ancora oggi ascoltare la colonna sonora, in particolare il tema di Halloween, composto e musicato direttamente da John Carpenter, che era anche un grande compositore. E proprio per questi 40 anni è stato deciso, come per un altro grande film horror, questa volta italiano, Suspiria, di Dario Argento, di non in questo caso fare un remake, ma di far ripartire la saga, di creare un vero e proprio sequel. Il film originale era ambientato nel 1963 in Illinois, ad Haddonfield, e seguiva le storie di un assassino terrificante e precoce che a 6 anni uccide la sorella, passa 15 anni in manicomio e poi fugge. Fugge per iniziare ad uccidere i giovani borghesi della città di Haddonfield, in cui ritorna da grande, da adulto. È quasi un'entità soprannaturale, Michael Myers. Appare, scompare, uccide. Le sue soggettive sono qualcosa di terrificante. I suoi spostamenti, il suo apparire all'improvviso. È un'incarnazione del male. Dietro a quella maschera bianca non c'è effettivamente un uomo. Oppure sì. È su questo dubbio che si crea tutta una riflessione sul concetto stesso di male, che crea effettivamente l'orrore del film. E dopo 40 anni David Gordon Green decide di rifarlo, di riprendere tra l'altro gli stessi protagonisti del film. Infatti l'attore che originariamente aveva interpretato il personaggio, Nick Castle, ritorna appunto a interpretare Michael Myers, e questo ci fa molto piacere. Tuttavia David Gordon Green non riesce a replicare anche il successo e la stessa distorsione della percezione, la stessa potenza visiva e orrorifica di Carpenter. Non ci riesce, non ci crede abbastanza, mentre Carpenter cadeva profondamente nell'orrore che voleva mettere in scena. Tuttavia è un film che merita, che agli appassionati di Carpenter piacerà, perché non inventa nulla di nuovo, ma si limita a replicare anche con efficacia molti strumenti visivi, musicali e narrativi dell'horror classico, di quello che ormai effettivamente è diventato un horror classico come Halloween, La Notte delle Streghe. Non riesce ad arrivare all'apice, al culmine sicuramente, non riesce a portare avanti il discorso di Carpenter, che qui in questo caso era solo in veste di produttore, e ha dato qualche consiglio probabilmente, ma non ha sicuramente diretto lui il film. E tuttavia è interessante, va visto sia per i fan che per i non fan, che magari dopo aver visto questo al cinema avranno voglia, saranno motivati a riscoprire Halloween, La Notte delle Streghe, con una giovanissima Jamie Lee Curtis, che nel nuovo film infatti ritorna sempre nella stessa parte di Laurie, decisa a combattere Michael Myers con tutte le sue forze, con tutte le armi possibili. E magari decideranno anche di vedersi qualche altro film di Carpenter. Un consiglio spassionato? Il Seme della Follia. Secondo me il suo migliore in assoluto. Tick-tock, we all know the sound. Time's never there when you want him around. Every day, anywhere, a drum make plans. But he looks with his face while he collects with his hands. Grapple my minutes, my hours, my days. Through hold-ups and gridlocks and countless delaying space. But don't let it get in your way. We all know how old you can fit in a day. That keeps me up with its conga beat. I can drag my heels or I can move my feet. Tick-tock, tick-tock with its conga beat. You can drag your heels but you should move your feet. That keeps
time to wake up. We're only here because Tom Brad with luck. Lady Luck watches, she gives little help. She does deals whilst we get dealt. Dealing with Big Ben waving me by. How time flies, how does time fly? Can't do any more, too much on my plate. I'm screaming while I'm fucking late.
Dei Molotov Jukebox con la nostra Natalia Tina, ovvero Nymphadora Tonks in Harry Potter. Perché vi sto dicendo questo? Perché il prossimo spiegone sarà proprio su questa saga che è diventata di fama mondiale, e tra poco vedremo anche il prossimo film, non di Harry Potter ma sempre dello stesso universo, ovvero Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald, dal 15 novembre al cinema con regista David Yates. Onestamente sono già in hype, ma sono in hype da tipo 10 anni più o meno, quindi ormai ci ho fatto un po' l'abitudine. E quindi cercheremo di spiegarvi un attimino questo fenomeno, anche perché io ci sono cresciuta con Harry Potter, quindi sono davvero affezionata alla saga, ai personaggi e in generale a tutta la storia, anche J.K. Rowling. Qualcuno invece qui non è esattamente molto fan.
Allora, io e Silvia non è che non siamo fan e non lo apprezziamo, però non abbiamo la passione che ci metti tu. Come tu l'altra volta non capivi il nostro, diciamo, passato amore da teenager,
interesse sì.
Diciamo, per Twilight, allo stesso modo noi non capiamo il tuo per Harry Potter, quindi cerca di spiegarci un po' perché questa saga ti ha preso così tanto.
Beh, a voi non piace perché semplicemente siete delle babbane, quindi non siete mai state a Hogwarts, e questo già spiega molto. No, comunque ci sono varie ragioni per cui la gente ama Harry Potter, per cui ha avuto tantissimo successo. Ricapitolando, per chi fosse vissuto sotto una roccia, Harry Potter è nato come una saga di libri, ovvero 7 libri che dal 1997 fino al 2007 hanno accompagnato i lettori praticamente dall'infanzia all'adolescenza, come nel mio caso, che sono tra l'altro nata nel 97, quindi c'è anche qui un parallelismo. E praticamente i libri crescono con il lettore, i primi libri sono molto infantili, anche sono più corti, i personaggi ovviamente magari risultano meno caratterizzati, poi man mano che si va avanti la storia si intreccia, nascono anche degli amori, degli odi, poi spunta Voldemort ovviamente, che nei primi libri era solo una faccia e basta.
Colui che non deve essere nominato, giusto?
Esattamente.
Però tu l'hai nominato, quindi penso che già stiamo...
Ma perché io faccio parte della resistenza magica, quindi io nomino il suo nome come atto di ribellione contro di lui.
Ok, me ne tiro fuori, non è il mio fandom.
Esatto. No, comunque... ha avuto tantissimo successo prima in Inghilterra, poi in tutto il mondo è diventato un fenomeno globale, tant'è che dal 2001 sono anche nati i film, anche quelli seguivano molto fedelmente i libri, per fortuna, perché abbiamo visto come va a finire tante volte, ovvero Percy Jackson,
Twilight,
Percy Jackson anche,
e anche tante altre cose che non nomineremo perché dobbiamo parlare di Harry Potter.
Esatto, tante cose brutte. E praticamente, però, molti non sanno che J.K. Rowling non si è fermata a quei 7 libri. Infatti sono anche nati il Quidditch attraverso i secoli, che è una specie di manuale che parla del Quidditch, che è lo sport dei maghi,
Tra l'altro qui a Verona c'è una squadra di Quidditch anche molto forte.
Sì, noi l'abbiamo vista in azione e più che altro.
Ok, io non mi esprimo, ok, su
sono
questa
fantastici.
Cosa.
Sono fantastici. Comunque andando avanti è anche nato Animali Fantastici, non il film che andremo a vedere, ma proprio un manuale scritto da Newt Scamander in cui si descrivono i vari animali fantastici presenti nel mondo magico. Poi seguite nel 2008 dalle fiabe di Beedalbardo. Praticamente da Animali Fantastici si è presa la storia che si vedrà adesso. Più che prendere la storia si è presa ispirazione. Quindi c'è Newt Scamander che è interpretato da Eddie Redmayne, che è un fantastico attore che io amo con tutto il mio cuore.
Per chi volesse un riferimento alla teoria del tutto, The Danish Girl.
Esatto. E diciamo costruiscono la storia intorno a questo personaggio che troviamo nominato qua e là nei libri di Harry Potter come questo studioso delle creature magiche, e in più dopo scopriamo che la sua storia però è collegata a Grindelwald. Chi è Grindelwald? Grindelwald era il cattivone prima di Voldemort, tra l'altro lo vediamo brevemente nel Principe Mezzosangue nei Doni della Morte, mi sembra, interpretato da Jamie Campbell-Bowell, e poi una versione un attimino più vecchia e anche morente, però non si è mai approfondito. Qui invece si andrà proprio nel mezzo del personaggio, che è interpretato da Johnny Depp, e tra l'altro ha una mezza love story con il nostro silente, ovvero Jude Law. Anche se non si sa ancora se verrà mostrata effettivamente nel film, ci sono state un sacco di controversie, tantissimi fan arrabbiati sia con la Rowling che con Yates, perché dicevano no, non potete non mostrare questa storia d'amore, anche se nel trailer vediamo delle scene che fanno intuire questa sottotrama. Dice sì, silente che guarda nello specchio dei desideri e vede Grindelwald da giovane. Più chiaro di così non so cosa pretendano.
Lo scopriremo solo al cinema.
Esatto, dobbiamo andare e scoprire effettivamente se questa sottotrama, perché alla fine si tratta di una sottotrama, verrà mostrata oppure no. Anche perché davvero la Rowling è stata attaccata tantissimo nel corso degli anni per aver reso silente omosessuale, ma per averlo rivelato solamente dopo l'uscita dei libri, per non averlo mai detto durante, e soprattutto per non averlo scritto nei romanzi. Onestamente io sono dalla parte della Rowling, perché nei romanzi non vedo come sarebbe potuto essere spiegato oppure mostrato senza uscire, diciamo, dalla trama.
Tu dici che sia una manovra un po' più che altro economica, post...
Molti dicono che sia economica, secondo me non è così, nel senso che non so, non lo vedo.
È strano come quei personaggi di un libro in realtà abbiano una vita a sé che neanche l'autrice conosce.
Beh, infatti McGonagall, che è conosciuta in Italia come la McGranit, era sposata con un babbano e l'ha rivelato dopo l'uscita dei libri. Infatti molti pensavano che tra Silente e la McGranit ci fosse stato qualcosa, poi si è scoperto invece di no.
Invece Silente era l'amico gay, in sostanza.
Esatto, praticamente sì.
Per essere un pochino più profani, più babbani, come dici tu, Silvia.
Esatto, strano come comunque finiamo sempre sul gossip.
Sì, e comunque a proposito di gossip, da quel che ho capito ci sarà Jude Law, giusto?
Esattamente.
Quindi anche per chi non fosse fan, a parte che non penso che non ci vada qualcuno che non è fan a vedere Harry Potter al cinema, però comunque un buon motivo per andarlo a vedere è Jude Law sicuramente, ecco.
Esatto, perché nel film precedente non c'era, in questo c'è invece...
Quindi c'è più una possibilità che io venga con te al cinema a vedere questa cosa.
Però c'è Johnny Depp, che anche lui ha ricevuto tantissime critiche per la sua presenza nel film, o anche solo per la sua esistenza.
Perché?
Perché è stato accusato dall'ex moglie di violenza domestica, accuse che sembrano essere fondate. E quindi tantissimi fan si sono rivoltati contro questo casting, che però ormai era deciso, c'erano già i contratti e tutto, e anche contro la stessa Rowling, che ha difeso la scelta di prendere Johnny Depp come Grindelwald. Alla fine questo è il sunto della situazione, il sunto di quello che è Harry Potter. Io ci sono cresciuta, anzi ho anche comprato la divisa di Harry Potter, sappiatelo. Sono andata a Orlando in Florida, dove c'è il parco divertimenti ispirato a Harry Potter, quindi... ci sono molto affezionata. Se voi non lo siete, vi consiglio di ripescare i libri o i film e di riguardarveli, magari ripensando comunque a come li avreste visti se foste stati più giovani, dato che comunque si tratta di una storia che ha come target dei bambini e poi degli adolescenti, che comunque riesce a rimanere attuale, perché io lo adoro tuttora.
Diciamo che secondo me già il fatto che sia partito con un target più basso, con uno stile diverso di scrivere i libri che erano più corti, ha accompagnato i ragazzi che hanno iniziato la saga per tutto il corso appunto della storia fino alla fine, anche mentre crescevano questi ragazzi insieme ai protagonisti.
E comunque questo era lo spiegone di oggi, quindi vi lasciamo e vi diamo appuntamento tra 2 settimane.